Allora, oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, in sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il settimo capitolo, intitolato La conoscenza dell'assoluto, il verso numero 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadi Bhuta Di Daivam. Sadhi Bhuta Di Daivam. Mam. Sadi Bhuta Di Daivam Mam. Sadi Yagyam. Cha. Ye vidu sadiyagyam chaye vidu prayana kale api cha mam prayana kale pi cha mam te vidur Yukta Chetasa Te Vidur Yukta Chetasa Sadhi Bhuta Di Daivam Mam Sadhi Yagyam Chaye Yidu Prayana Kale Pichamam Te vidur yukta cetasa, sadi bhuta di daivam mam, sadi yagyam chaye vidu, prayana kale pichamam, te vidur yukta cetasa, Sadi Bhuta Di Daivam Mam Sadi Yagyam Chaye Vidu Prayana Kale Pichamam Prayana Kale Pichamam Te Vidur Yukta Chetasa Te Vidur Yukta Chetasa Sadi Bhuta Di Daivam Mam Sadi Yagyam Chaye Vidu Prayana Kale Pichamam Te Vidur Yukta Chetasa Sadi Bhuta Di Daivam Mam Sadi Yagyam Chaye Vidu Pranaya Kale Pichamam Prayana Kale Pichamam Te Vidur Yukta Chetasa Te Vidur Yukta Chetasa Sadi Bhuta Di Daivam Mam Sadi Bhuta Di Daivam Mam Sadi Yagyam Chaye Vidu Prayana Kale Pichamam Te Vidur Yukta Chetasam Sadi Bhuta Di Daivam Mam Sadi Gyanam Chaye Vidu Prayana Kalepichamam. Te vidur yukta cetasa. Sati bhuta hidai mamma. Sadi yagyam chaye vidu. Prayana kale pichamam. Te vidur yukta cetasa. Qualcun altro? Puoi dare qualche cuscino a loro che stanno senza cuscino? Grazie. Se adibuta, sa adibuta, il principio che governa la manifestazione materiale. La manifestazione materiale. Adidaivam, che governa tutti gli esseri celesti. Mam, me. Sa adiyagyam, e che governa tutti i sacrifici. Cha, anche. Ye, coloro che. Vidu, conoscono. Prayana, della morte. Kale, al tempo. Api, anche. Cha, e. Mam, me. Te, essi, vidu, conoscono. Yukta cetasa, la mente impegnata in me. Traduzione. Coloro che sono pienamente coscienti di me e sanno che io, il Signore Supremo, sono il principio che governa la manifestazione materiale, gli esseri celesti e tutti i sacrifici, possono capirmi e conoscermi anche all'istante della morte. Spiegazione di Srila Prabhupada. Le persone che agiscono nella coscienza di Krishna non possono mai allontanarsi dalla via della completa realizzazione di Dio, la persona suprema. A contatto con la coscienza di Krishna, contatto del tutto spirituale, si giunge a comprendere che il Signore Supremo è il principio che governa la natura materiale intera, compresi gli esseri celesti. Gradualmente si diventa così attaccati a Krishna che neppure al momento della morte sarà possibile dimenticarlo, e si raggiungerà allora il pianeta del Signore, Goloka Vrindavana. Questo capitolo ha spiegato in particolare come diventare perfettamente cosciente di Krishna. Il primo passo consiste nel vivere sempre in compagnia di persone che sono coscienti di Krishna. Questo legame spirituale ha il potere di metterci a diretto contatto con Krishna, la cui grazia ci renderà capaci di capire che Egli è Dio, l'essere supremo. Simultaneamente si conoscerà la natura eterna dell'essere individuale. La ragione che ci ha fatto dimenticare Krishna e ci ha incatenato alle attività materiali. Infatti, l'uomo che ravviva la sua coscienza di Krishna, a contatto con i devoti, comprende che è rimasto condizionato dalle leggi della natura materiale per aver dimenticato il Signore. Vede inoltre che la sua forma umana è l'occasione per risvegliare la sua coscienza di Krishna e deve essere pienamente usata per ottenere la misericordia incondizionata del Signore Supremo. In questo capitolo sono stati trattati molti argomenti, i tipi di uomini che vengono a Krishna, la conoscenza del Brahman e del Paramatma, la liberazione dalla nascita, dalla malattia e dalla morte, e l'adorazione del Signore Supremo. Tuttavia, la persona veramente avanzata nella coscienza di Krishna non si sofferma sui diversi metodi di realizzazione spirituale, ma si concentra pienamente sulle attività della coscienza di Krishna, ritrovando così la sua condizione naturale ed eterna di servitore di Krishna. In questa condizione prova una grande gioia ad ascoltare ciò che riguarda il Signore, a glorificarlo, a servirlo con un amore e una devozione pura, ed è consapevole che seguendo questa via raggiungerà tutti i suoi scopi e soddisfarà italiano? Qui c'è scritto soddisfarà, no, soddisferà semmai, no, soddisferà, c'è la A invece della E. Comunque, segnate l'errore così lo comunichiamo alla biblioteca. Tutti i suoi desideri. Questa fede ferma si chiama Drida Prata ed è l'inizio del Bhakti Yoga, il trascendentale servizio d'amore al Signore Supremo. Questa è la conclusione di tutti gli scritti sacri e questo settimo capitolo della Bhagavad Gita rivela l'essenza di questa convinzione, il Drida Prata. Terminano così gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul settimo capitolo dello Srimad Bhagavad Gita, della Srimad Bhagavad Gita, intitolato La conoscenza dell'assoluto. Rileggiamo insieme la traduzione. Coloro che sono pienamente coscienti di me, e sanno che io, il Signore Supremo, sono il principio che governa la manifestazione materiale, gli esseri celesti e tutti i sacrifici, possono capirmi e conoscermi anche all'istante della morte. Namom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyabe Chatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guru Shri Prabhupada Ki Jai. Allora stiamo leggendo la Bhagavad Gita così com'è. Che fosse collegato ad internet si trova nella zona di Terni è comune di Terni, comune di limitrofe, può sintonizzarsi con l'apparecchio radiofonico sulla frequenza 89 e 500 MHz e può seguire in diretta questo programma. Chi invece fosse collegato alla radio, se qualcuno sta ascoltando la radio, se vuole può collegarsi via internet al sito www.radiokrishna.com, Radio Krishna, Krishna scritto K-R-I-S-H-N-A, K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, slash, quel segno che sta sopra il numero 7, Terni. Poi c'è una pseudo chat dove ci si può collegare e volendo si possono anche porre delle domande alle quali verrà data risposta alla fine del programma. Quindi stiamo leggendo la Bhagavad Gita così com'è. Cos'è la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita così com'è è un testo che fa parte della letteratura vedica, di un grande corpo di letteratura, la letteratura vedica. La parola Veda significa, la radice sanscrita della parola Veda è conoscenza. Conoscenza, conoscere. Quindi le scritture vediche sono le scritture che contengono la conoscenza. Conoscenza significa conoscere le cose così come sono, non così come pensiamo che siano secondo le nostre opinioni, ma proprio conoscere le cose così come sono, la realtà così com'è. Questi testi, letteratura vedica, sono antichissimi, sono antichi tanto quanto l'esistenza del mondo materiale. Sono stati messi sotto forma scritta circa 5.000 anni fa, ma prima venivano tramandati oralmente, attraverso questa conoscenza viene trasferita passo dopo passo fino a noi dall'inizio, attraverso una catena di maestri spirituali, una catena che nel nome sanscrito è indicata come Parampara, Parampara, maestro-discepolo, per arrivare a noi così com'è intatta, senza nessuna modifica, senza nessuna variazione, perché la conoscenza reale non ha bisogno di essere modificata di volta in volta, non come la pseudoconoscenza di questo mondo materiale, attenzione che cade dalla sedia se sale sopra, non come la conoscenza di questo mondo materiale, questa pseudoconoscenza che è basata su opinioni personali o percezioni sensoriali imperfette e che quindi per questo motivo cambia continuamente. No, la conoscenza reale, cioè la conoscenza vedica, è eterna e non cambia mai. Hare Krishna. siete benvenuti, potete tornare quando volete, ad ogni occasione. potete venire. Adesso sapete dov'è. Grazie della visita. Hare Krishna. Hare Krishna. E quindi dicevo che la conoscenza vedica, Hare Krishna, non è soggetta a variazioni e mutamenti perché è reale, è completa, non è una semplice collezione di opinioni, Hare Krishna, una semplice collezione di opinioni personali oppure di ipotesi basate su percezione dei sensi imperfetti. Quindi non varia mai. E la Bhagavad Gita in particolare è una parte della conoscenza vedica che riassume in sostanza tutti gli argomenti principali, tutti gli argomenti che fanno parte della conoscenza. Cioè, il primo argomento è conoscere qual è la causa di tutte le cause, cioè la fonte da cui emana tutto ciò che esiste. Quindi tutti dobbiamo essere d'accordo che esiste una fonte di tutto ciò che esiste, in quanto se siamo d'accordo nel definire tutto ciò che esiste energia, per forza di cose una fonte deve avere, un'energia deve avere una fonte. Quindi la causa di tutte le cause è la fonte di tutte le energie, quindi è la fonte di tutto ciò che esiste. E viene descritta nella Bhagavad Gita, la causa di tutte le cause. Poi nella Bhagavad Gita vengono descritte le sue energie, che sono divise in due categorie principali, para-prakriti e apara-prakriti, cioè energia superiore, para, e energia inferiore, apara, ovvero energia spirituale, quella viva, quella cosciente, quella che si rende conto di esistere, e che ha relazioni, che desidera, volontà, esperienza sente, vuole, desidera. E invece l'energia materiale o apara, che è insenziente, non possiede coscienza, non possiede la consapevolezza della propria esistenza, non si rende conto di esistere. Quindi queste due energie sono le due divisioni principali, poi ci sono tante tante sottodivisioni con tante sottocategorie. Che Fabio? Ovviamente. E poi tratta appunto dell'anima spirituale, che fa parte dell'energia superiore, Jiva, Jivatma, che siamo noi, noi siamo gli individui, le persone, quelle che stanno dentro il corpo materiale che è fatto di materia. Poi tratta della karma, karma significa azione e reazione. Ogni azione porta una reazione, ogni azione che viene svolta porta una reazione che a sua volta diventa è un'azione che porta a sua volta una reazione, che è a sua volta un'azione che porta a sua volta una reazione, e così all'infinito. Infatti sì, è una ruota, viene definita come ruota, un cerchio perché? Perché il cerchio non ha né un inizio né una fine, è un continuum, così azione e reazione si susseguono all'infinito, karma. E poi tratta di kala che è il tempo eterno, il tempo che in questo mondo materiale avvolge tutto, permette che le azioni avvengano e tutto distrugge, come un fuoco che tutto divora. Il tempo distrugge tutto, disgrega tutto in questo mondo materiale. Quindi, questi sono gli argomenti, la causa di tutte le cause, le sue energie, le anime spirituali, il karma, azione e reazione, e kala, il tempo eterno. E tutto questo è descritto in maniera molto chiara e precisa, Hare Krishna, senza se e senza ma, senza opinioni personali, senza porre, senza speculazione, così com'è, è descritta in maniera così com'è. Poi Hare Krishna. Poi sono descritti nella Bhagavad Gita quali sono le cause che ci hanno posto nella condizione in cui ci troviamo ora. Questa condizione atipica, anomala. Noi osserviamo questo mondo e tutto ciò che accade in questo mondo e diamo per scontato che tutto sia normale. Ci sembra tutto normale. Perché? Perché accade continuamente. Tutto ciò che vediamo intorno a noi accade continuamente, quindi lo diamo per normale. Normale inteso come che si ripete. Si ripete costantemente, è una normalità. Fabio, puoi abbassare per favore la radio? Ovviamente rientra qua sotto. Però non ci comportiamo come se fosse tutto normale invece. Diamo per scontato che tutto ciò che osserviamo intorno a noi è normale, però noi ci comportiamo esattamente all'opposto. Per esempio, tutto muore, in questo mondo tutti muoiono, la morte regna sovrana, che la mortalità in questo mondo è al 100%, non se ne salva uno. E diciamo che è normale, però tutti cerchiamo di evitare la morte. Abbiamo inventato un sacco di storie, istinto della conservazione, la propagazione della specie, la continuazione della specie. È una cosa priva di senso e completamente illogica, in effetti, se uno ci pensa. Che cosa vuoi che importi a qualcuno che deve morire se poi la vita continua ma non c'è lui? Che gliene importa? C'è l'istinto di conservazione, uno non vuole morire. Ma non è che questo istinto di conservazione c'è l'utilità di far sì che la specie continui, perché quello che muore non gli importa proprio niente, proprio un fico secco non gli importa di quello che succede dopo. Non è che lui che continua, è inutile dire sì, io continuo il mio figlio, e che gliene importa a lui che muore di quello che succederà poi? Come significa? È un modo poetico per rendere l'immagine della morte meno terribile, no? Perché non vogliamo morire, però vediamo che la morte esiste, allora ci illudiamo di avere una continuità nella vita di qualcun altro. Ma è soltanto è come la volpe e l'uva acerba. L'uva era matura, ma la volpe diceva acerba perché non ci arrivava a prenderla. Così noi diciamo, sì, io non muoio comunque perché tanto continuo nella vita dei miei figli oppure della mia specie. Nessuna legge della natura formulata da nessun Darwin di questo mondo può veramente giustificare l'istinto di conservazione. Se in questo mondo tutto muore, per quale motivo uno dovrebbe avere l'istinto di conservazione? Se la morte è naturale, perché vogliamo conservarci? Quindi noi diciamo che è normale, osserviamo la morte intorno a noi perché tutti muoiono e diciamo è normale, però noi pensiamo sempre che morire siano gli altri, noi ci comportiamo come se a morire non fossimo mai noi, andiamo avanti, facciamo piani, facciamo piani per il futuro, cioè questo è totalmente illogico, è una contraddizione pazzesca se diciamo che la morte è naturale, fare piani per il futuro. Poi pensiamo che la morte sia un qualcosa che ha a che fare con la vecchiaia, quindi noi pensiamo anche di non invecchiare mai, perché facciamo piani come se non dovessimo mai invecchiare. Pensiamo che la morte abbia qualcosa a che vedere con la vecchiaia, che significa vecchio? In sintesi, che significa? Significa che il corpo comincia a deteriorarsi, significa che le cellule che muoiono sono più di quelle che si rigenerano e quindi cominciamo a vedere che la pelle diventa piena di rughe, vediamo che il corpo ci si comincia a sfasciare addosso, bene? Quindi vecchio in sintesi significa più vicino alla morte, che si sta avvicinando, i sintomi della vecchiaia sono i sintomi della morte che si avvicinano, Quindi vecchio significa più vicino alla morte. Ma perché? C'è qualcuno qui che sa quando morirà? Qualcuno qui può giurare, no, io non morirò domani, no, non morirò, lo sa quando morirà? No, quindi proprio al momento della nascita siamo tutti vecchi già, perché nessuno sa quando morirà, muoiono anche i neonati, muoiono anche i bambini. Quindi se vecchio significa più vicino alla morte, allora significa che siamo tutti vecchi. Perché siamo tutti per morire, nessuno sa il momento in cui morirà, e può essere qualunque momento. E diciamo che è normale. Però ci comportiamo come se invece noi non dovessimo mai morire. Ma questa domanda, perché non ce la poniamo? Perché non ci fermiamo, ci mettiamo seduti un momento, lasciamo che il mondo giri senza di noi per un attimo, ci sediamo e pensiamo un attimo. Perché non voglio morire, se la morte è normale? La risposta la Bhagavad Gita la dà perfettamente, immediata, istantanea, ovvia, la più logica che esiste, per il semplice fatto che per noi la morte non è naturale, noi non moriamo. La morte è una condizione atipica. Per questo quando arriva la morte tutti scappano. Tutti scappano. Poi quando è passata, tutti a vedere con quella morbosa curiosità, quando c'è un incidente sull'autostrada dove c'è un incidente, qualcuno che è morto in maniera anche orrenda, così, e le macchine rallentano, tutti che guardano, guardano, questa curiosità morbosa, perché? Perché la morte è una cosa strana, è veramente strana, è qualcosa di... fanno film, film dell'orrore basati proprio sulla morte, e la gente seduta che guarda questi film, affascinata. Perché? Perché è una cosa strana, veramente atipica. La morte è qualcosa che proprio non ci riguarda, veramente. La osserviamo, ma non vogliamo diventarne preda. Perché? Perché in effetti la realtà è che noi non moriamo. E questo è un dato di fatto che possiamo vedere sotto i nostri occhi senza bisogno di fare ricorso a fedi religiose o a ipotesi fantasiose o a un tipo di allucinazione soggettiva. No, è semplicissimo. Vedere che noi non moriamo è veramente semplice, lo possiamo verificare ogni istante, ogni secondo. Il nostro corpo muore continuamente. Come se questa casa che noi vediamo, che è fatta di mattoni, se a questa casa che è fatta di mattoni noi togliessimo un mattone e poi lo sostituiamo con un altro mattone nuovo, poi togliamo un altro mattone e lo sostituiamo con un altro mattone nuovo, alla fine abbiamo tolto tutti i mattoni che c'erano e li abbiamo sostituiti con altri mattoni nuovi, e diciamo la stessa casa, ma non è vero che è la stessa casa. Ma per niente è vero, è un modo di dire veramente errato, perché noi parliamo senza pensare tante volte, è quello che diciamo. Diciamo delle frasi fatte così scontate, ma non ci soffermiamo a pensare al significato di quello che stiamo dicendo. Non è la stessa casa, non c'è più neanche un mattone di quella casa, è un'altra casa, potrà avere la stessa forma, potrà essere simile. Ma non è la stessa casa, è un'altra, perché abbiamo tolto tutti i mattoni e li abbiamo sostituiti con altri. Quindi questo corpo, costantemente, ha mattoni che vengono rimossi e sostituiti da nuovi mattoni. È stato calcolato che all'incirca ogni 7 anni, praticamente tutti i mattoni che compongono il corpo sono cambiati. Tutti. Non ce n'è più neanche uno. Ma io sono sempre io. Non sono un altro io. La persona che vive dentro questo corpo, gli abitanti di questa casa, sono sempre gli stessi. Cambia la casa con i mattoni nuovi, ma le persone dentro, gli inquilini, sono gli stessi. Così dentro questo corpo io mi rendo conto di essere sempre io. Nel tempo posso cambiare gusti, desideri, religione, partito politico, posso cambiare modo di vedere le cose, posso cambiare mentalità. Ma non l'identità, quella sono sempre io. Sono sempre io che prima pensavo in un modo, adesso penso in un altro. Prima avevo dei gusti, adesso ne ho altri. Prima seguivo una ideologia, ora ne seguo un'altra. Però sono sempre io che cambio una cosa d'altra, sono sempre io. L'identità, io, è sempre lo stesso. mentre invece il corpo è cambiato. Semplice, un'analisi banalissima, il risultato è: io non sono questo corpo. Perché dobbiamo scomodare la fede, la religione? Questa è la vostra fede, voi ci credete, però perché tu invece cosa credi? Di essere il corpo? Sulla base di che? Sulla base di cosa? Cioè, qual è, cos'è più ovvio? Cioè, il corpo cambia. Cambia nel senso che proprio diventa un altro, non è che cambia perché si gonfia, non è che cambia la forma perché si deforma, no, cambia proprio, cambia, tutte le componenti vengono sostituite. I globuli rossi ogni secondo cambiano, muoiono e ne vengono altri nuovi, continuamente. Tutto il corpo cambia. A un certo punto, ogni tot anni, è tutto un altro corpo. Adesso, se volessi farvi vedere qualcosa del mio corpo di bambino, non ce l'ho più. È andato. Si è perso insieme a tutto il resto degli atomi di questo pianeta. Quindi, il corpo è cambiato, è un altro, però io sono sempre io. Conclusione logica qual è? Qual è più ferrea di logica? Lasciamo perdere le religioni, le fedi, le filosofie, parliamo di scienza. No? Allora, quale scienziato davanti qui potrebbe dire no, non è vero questo che stai dicendo? Quale? Uno scienziato, per modo di dire, un cosiddetto scienziato, no? Che questo è ovvio, sotto gli occhi di tutti, non è che una percezione soggettiva. È sotto gli occhi di tutti, è ripetibile, in qualunque luogo, in ogni posto, in qualunque tempo. Il corpo si trasforma perché? Perché tutte le parti vengono sostituite da parti nuove, ma dentro la persona è sempre la stessa. È sempre lui, la stessa identità. Lasciamo perdere che cambi il modo di vedere le cose, che cambi i desideri, lasciamo perdere, ma è sempre lui però, non è un altro, non è, cioè, una volta adesso quello non lo conosco più. Un altro, no, non sempre io. E poi è facilissimo, lo possiamo vedere anche sotto forma di cartone animato. Una volta i cartoni animati non si facevano con il computer, si prendevano i fogli di carta, si faceva un disegno, poi il secondo foglio il disegno spostato un pochino, così, e quando si facevano scorrere i fogli così, si vedeva l'immagine che si muoveva, no? Ecco, se noi andiamo, prendiamo un album di famiglia, credo che ancora sia una tradizione che regge questo, l'album di famiglia c'è sempre, ce l'hanno tutti, dove c'è la foto, ecco, questo ero io quando, no, qui ero io a 2 mesi, qui ero io a 6 mesi, qui ero io a 1 anno, qui ero io a 2 anni, qui io a 3, io a 4, io a 5, io a 3 e così via, no? Tutte le fotografie. Se noi prendiamo questo album di famiglia, facciamo così, vediamo che il corpo cambia, perché si trasforma, è un altro, cambia proprio, cambia nel vero senso della parola, è un altro corpo. Si sostituisce, il corpo viene sostituito da un altro continuamente, però vediamo che c'è una cosa che non cambia mai: io ho 1 anno, io ho 2 anni, io ho 3 anni, io ho 5, io ho 6, io ho 8, io ho 10, io, vediamo questo io che attraversa tutti questi corpi, così, rimane sempre io, dice lui, questo era lui a 1 anno, no, ero sempre io, quindi vediamo che il corpo cambia ma io no. Conclusione, io non sono il corpo. Molto forte come logica, è molto forte. Anzi, io approfitterei, se qualcuno volesse sollevare obiezioni, possibilmente, anche solo per lo scopo di avere una discussione, non perché magari ci crede, però, anche se uno dice è vero, io lo so che non sono il corpo, però facciamo finta che lo sia. E solleva obiezioni che hanno una consistenza, sulle quali si può stabilire un contraddittorio concreto, non soltanto fantasia, no? Non parliamo di religione, non parliamo di fede, parliamo di ciò che osserviamo noi comuni esseri umani, senza bisogno di essere grandi scienziati, grandi filosofi. Vedo che il corpo cambia continuamente, e invece io no. Io, come identità, percepisco me stesso, e sono sempre io che percepisco me stesso. Questo si chiama coscienza. La parola coscienza significa capacità di percepire la propria esistenza, rendersi conto di esistere. Cioè, io mi rendo conto di esistere. Il corpo non si rende conto di esistere. Il corpo che è fatto di atomi, chiamiamoli così, o comunque di particelle primitive elementari, nessuna di queste primitive si rende conto di esistere. Chi è quello che dice io in tutto questo corpo? Di tutte queste particelle che compongono il corpo, qual è quella che dice io? Semmai diremmo noi, se fossimo tanti, ci fossimo uniti in un insieme sinergico, emergessimo come un'unica entità, semmai diremmo noi. Ci sarebbe anche un po' di schizofrenia, perché poi bisogna vedere con chi è che parla fra tutti. È così stupido. Eppure lo insegno nelle scuole. Eppure la maggior parte delle persone sono convinte che così è. Anche i grandi cosiddetti scienziati di questo mondo partono da questo presupposto, che così è. Noi siamo il corpo e faremo di tutto per dimostrarlo. Sono 200 anni che ci provano e fino adesso il risultato è stato negativo. Ma non demordono, continuano a insistere. Ora, qualunque persona con un minimo di logica capirebbe che se io faccio un esperimento per dimostrare un qualcosa, questo esperimento fallisce? E se lo ripeto tante volte e fallisce sempre, la cosa più semplice è che non è così. Semplicemente non è così. È la prova che non siamo il corpo. Se io faccio tutti gli esperimenti per dimostrare che sono fatto di materia e questi esperimenti non portano a nulla, la cosa più logica è pensare che dimostrano l'opposto, cioè che non sono il corpo. Un bambino lo capirebbe, eppure no. Perché? Perché all'interno di questo mondo materiale in cui ci troviamo, in questa atmosfera anomala per noi, atipica, in cui ci troviamo ora, e ci dovremmo anche chiedere perché ci troviamo in questa condizione, perché se io non voglio morire, devo morire, perché mi trovo in questo mondo? Come mai? Ci dovremmo anche chiedere. Però in questa situazione in cui ci troviamo, in questo habitat, agisce un'energia molto potente, illusione, che ci fa pensare di essere materia, si chiama falso ego. Ahankara, viene definito nella lingua sanscrita, ahankara, falso ego. Falso ego significa io penso di essere un prodotto di questo mondo materiale. E questa energia che fa dimenticare la nostra vera natura è così potente, la dimenticanza qui è costante, è intensa come sciroppo la dimenticanza, qui si dimentica tutto. Se qualcuno ci chiede cosa hai fatto un mese fa, il 15 di agosto alle 2:30, se non ho fatto qualcosa di particolare quel giorno per cui mi è rimasto stampato, e che se lo ricordo? Io non ricordo neanche cosa ho mangiato ieri, cosa ho mangiato, aspetta che ci penso, dunque ieri ho mangiato, dimentichiamo tutto. La dimenticanza in questo mondo regna sovrana. Ci hanno costruito sopra un mercato multimiliardario sulla dimenticanza, computer, hard disk, sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più memoria, perché dimentichiamo, bisogna scrivere, segnare tutto, no dimentichiamo tutto. Perché dimentichiamo? Perché questo mondo materiale funziona così, fa dimenticare. Questa energia materiale, illusoria, che ci attira come se fossimo di fronte a uno schermo cinematografico, poi è anche multidimensionale questo, non soltanto bidimensionale. No? Tutto quello che accade ci attrae così tanto, siamo così assorti che dimentichiamo invece noi dentro. È come se ci trovassimo in una sala cinematografica. In una sala cinematografica, per far sì che l'attenzione delle persone venga rapita, cosa fanno? Spengono tutte le luci e lasciano la luce accesa soltanto sullo schermo, perché se ci fossero le luci accese tutto il tempo uno si distrarrebbe a guardare altre cose, guarderebbe se stesso, guarderebbe le persone intorno a lui, guarderebbe la situazione reale in cui si trova. Invece no, nel film deve uscire dalla sua situazione tra virgolette reale per immedesimarsi in quella condizione virtuale proposta dallo schermo. E quindi viene tutto spento, in modo che l'attenzione sia concentrata solo lì, dove c'è la luce. È così noi se adesso noi chiudiamo gli occhi, vediamo tutto buio. Noi siamo seduti dentro questa sala cinematografica, al buio, non vediamo noi stessi, non vediamo chi c'è vicino, e stiamo guardando lo schermo di questo mondo materiale, dove, che è multidimensionale, dove vengono proiettate tutte queste cose. Sono, di cosa sono fatte le immagini che vediamo sullo schermo di un cinema? Di puntini di luce. E di che cosa è fatto tutto quello che vediamo in questo mondo? Stessa cosa. Particelle, puntini. È fatto di particelle subatomiche, giù, elettroni, comunque fotoni, o giù. Quanti di energia, così li chiamano, non sapendo come meglio definirli. Quanti, proprio perché c'è cioè, quant'è? Boh, un tot. Quanto. E, è tutto finto. Noi prendiamo per vere delle cose che invece sono finte. È come, non che non esistono, esistono, ma sono finte. Sono un riflesso di ciò che esiste veramente. Come il film fatto di puntini di luce è un riflesso di ciò che esiste veramente. Se noi vediamo una torta sullo schermo cinematografico, molto attraente, molto bella, guarnita con tante le cornie, se proviamo a mangiarla, magari fa venire il desiderio, fa venire la colina in bocca, per le persone che sono ghiotte, per esempio, di dolci, quando vedono, buona, quella è buona, fanno venire, sentono anche, anche il sapore e l'odore, sentono. Però se cercano di mangiarla, no, non funziona, perché? Perché è fatta di puntini di luce. E così, in questo mondo, tutto è fatto di puntini di luce, stessa cosa. E non è veramente reale. E qual è il risultato del cercare di gioire di queste cose, di questo mondo? Il risultato qual è? Che non siamo mai veramente soddisfatti. Il risultato è la frustrazione. La frustrazione che ci assale a un certo punto, perché vediamo che per quante cose si possa essere dotati, per quante cose si possa avere a disposizione, non siamo mai felici. Manca sempre qualcosa, sempre di più. Perché di più? Perché uno vuole sempre di più? Perché? Poi, quando qualcuno non ci riesce ad avere di più, oppure quando qualcuno, anche se ha di più, non riesce a essere felice, allora anche lì, come sempre la famosa volpe, chi si accontenta gode. Ma voi l'avete mai visto uno che gode accontentandosi? Magari soffre un po' di meno, è meno frustrato, ma che gode, uno che sa, mi sono accontentato, adesso questo piacere così intenso, solo perché, no, uno, se uno si accontenta è meno frustrato, perché chi non si accontenta è sempre più frustrato, no? Invece chi si accontenta è un po' meno frustrato, allora pensa che gode, ma che gode? Non gode nessuno, accontentandosi poi ancora di meno, soffre di meno, ma non è che gode. Questo è un altro modo di dire. Però perché non ci basta mai? Perché? Ora, non ci basta mai, questa frase è sinonimo di trascendentale. Non ci basta mai, trascendentale è la stessa cosa, è sinonimo. Due modi per dire la stessa identica cosa. Vuol dire andare sempre oltre. Trascendere significa andare al di là. Tu arrivi in un punto, prova ad andare al di là. Ancora al di là. Arrivi a un certo punto, può andare ancora oltre, ancora di più, ancora oltre, al di là, trascendere. Non ci basta mai, perché? Perché noi per natura siamo trascendentali. La nostra natura, quella vera, quella che appartiene a me, non al corpo. Il corpo è materia, non trascende, la materia è statica, non sta lì, non deve trascendere niente. Non ha desideri, non ha bisogno di andare chissà dove, di scoprire chissà che cosa. Ma la nostra vera natura invece è quella proprio di essere trascendentale. Noi siamo al di là della materia. E nella nostra vera natura, che è dinamica, perché la vita è dinamica, la materia è statica, ma la vita è dinamica. Laddove c'è la vita, allora si inizia il dinamismo. È quella di avere questa capacità di avere un piacere sempre in continuo aumento che non si ferma mai, non diventa mai statico, altrimenti diventerebbe noia. E non diminuisce mai, altrimenti diventerebbe dolore. È quello che cerchiamo, questo è il significato della parola felicità. Si sono scomodate schiere di pensatori, di poeti a definire cos'è la felicità, ognuno dice la sua. È semplice cos'è la felicità. La felicità è questa capacità di poter gioire in maniera trascendentale, all'infinito, senza mai trovare un punto di stasi, senza mai che si fermi e senza mai che diminuisca questo piacere. piacere in continuo aumento, continuo aumento. Questa è la definizione di felicità che uno cerca. Non la semplice soddisfazione, perché la soddisfazione significa che poi è finito e quindi si ricrea di nuovo la capacità di contenere. Questo significa trascendentale, che quando noi diventiamo soddisfatti, ovvero pieni, automaticamente diventiamo capaci di contenere di più e quindi dobbiamo riempire ancora e automaticamente diventiamo capaci di contenere di più e quindi riempire ancora. Ma nel mondo materiale questo non è possibile. La vita, la natura materiale non è così. Ma se noi pensiamo di essere materia, allora dobbiamo trovare un sacco di scuse, dobbiamo trovare tanti modi per dire chi si accontenta gode, che comunque no, uno non deve cercare il piacere nella materia, allora dove lo deve cercare? Dove? Nelle relazioni? Le relazioni che sono la causa maggiore delle sofferenze? Anche quella? Attrazione, repulsione, dove si uniscono e poi si lasciano? E comunque anche la relazione più perfetta in questo mondo materiale è destinata a finire quando arriva la morte. E uno dice non ci pensare. Come non ci pensare? Come non ci pensare? La morte non ci pensare. È come se uno andasse in giro per strada e sa che c'è qualcuno, un cecchino che non sbaglia mai un colpo, quello quando spara non fallisce mai, con un fucile puntato alla nostra testa, costantemente, continuamente, e noi non sappiamo quando sparerà. E uno dice non ci pensare, ma come non ci pensare? La prima cosa che uno deve fare è andare a cercare un rifugio, un posto dove lì non può colpirti. Questa è la prima cosa che uno deve fare, lasciare perdere tutto il resto. No, invece non ci pensare, continua a far finta che non esista. Ma ci coglie sempre lui, quindi è prima o poi spreda. Quando spara meno ci coglie, ci coglie sempre lui. Un cecchino perfetto, è una mira infallibile, perfetta. Quando è ora, è ora. Esatto, se stai in giro con quella condizione sei sempre male. E saresti, questo significa umano, umano significa pessimista. Animale significa ottimista. L'animale va in giro, non sa niente. Avete visto la capra? Non so se avete mai visto le capre al mattatoio, è una cosa terribile. Le capre tutte in fila, paraocchi, e sacchetto di juta con l'erba secca, neanche erba fresca, vedendo erbaccia, insomma così, no? E la capra non molto contenta che sta lì e mangia, non vede niente, mangia, sta in fila con queste capre, solo che ogni tanto sente pop, pop, la spingono avanti. Ma cos'è questo fastidio? Ma continua a mangiare, orologio, tic, tac, tic, tac, ogni tic è più avanti, tac, tic, rispetta. A un certo punto alza gli occhi e c'è. E c'è il boia, il macellaio, come si chiama quello, no? Che sta ammazzato, no? E vede la morte, morta. Ecco, la capra è ottimista, va lì tranquilla, mangia, tutto va bene. Invece essere umano significa pessimista, uno che vede che in effetti tutto va male, perché qualunque cosa possa sembrare che vada bene, è destinata a essere distrutta al momento della morte, e arriverà. Quindi, deve dire, cosa devo fare? E non è che è qualcosa di meglio da fare che cercare la soluzione, eh? Non è vero, cioè, la soluzione non esiste. E chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Come fai tu a sapere che non esiste? Sei Dio? Se non la conosco io la soluzione non può conoscere nessuno. Chi l'ha detto? Tu conosci tutti? L'hai conosciuto tutti? Tutti coloro che esistono in tutti i tempi e in tutti i luoghi? No? La soluzione c'è, e comunque cos'è che abbiamo di meglio da fare se non cercare la soluzione a questo problema? Cosa abbiamo di meglio da fare? E se pensiamo, ma tanto dopo la morte finisce tutto, è meglio non pensarci. Intanto non è una soluzione, non ci rende felici questo intanto. E poi, come si debba dire dopo la morte finisce tutto? Abbiamo visto che il corpo muore, ma io no. Per quale motivo io dovrei finire quando finisce l'ultimo, quando l'abitazione è diventata così decrepita che la devo lasciare completamente, non posso neanche rimetterci più i mattoni nuovi perché ormai come la ruggine, no? Quando uno compra un'automobile non deve guardare se il motore va bene, non deve guardare se vanno bene le parti meccaniche, deve guardare se c'è la ruggine, deve guardare se il telaio e la carrozzeria è priva di ruggine, perché una volta che è attaccato la ruggine il motore lo cambia, i pezzi li cambia, ma altrimenti deve buttare via la macchina quando c'è la ruggine. È così, questo corpo materiale è così, si arrugginisce continuamente, appena nasce comincia a arrugginirsi, e quando non è più rattoppabile, va lasciato. Ma se io sopravvivo a tutti gli altri corpi che cambiano, per quale motivo non dovrei sopravvivere anche all'ultimo? E poi è un paradosso. Un paradosso è un controsenso, dire che la vita muore. Cioè, dire la vita muore è un'altra di quelle frasi che si dicono senza pensare a quello che diciamo. Come dire il nero è bianco, poi il bianco è nero. Se è nero è nero, se è bianco è bianco. Ma la vita muore è un controsenso, perché allora bisognerebbe dire cos'è che dà la vita alla vita. Abbiamo solo rimosso il problema un po' più indietro, ma non l'abbiamo risolto, non abbiamo dato una definizione, una spiegazione reale, non abbiamo fatto un'affermazione completa. Dire che la vita muore è un controsenso, perché allora dovremmo dire, se la vita muore, cos'è che dà la vita alla vita? È così, indietro, 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 indietro. La vita non può morire. È la vita che a contatto con la materia la rende, per così dire, tra virgolette, animata, ovvero la materia sembra manifestare i sintomi della vita in quanto la vita c'è dentro. Ma quando la vita esce, i sintomi della vita scompaiono perché la materia non ce l'ha, questi sintomi. Questo è normale. Come questo vestito, quando io lo indosso, il vestito manifesta dei sintomi, sono tipici di un essere vivente, si muove, ma quando io esco il vestito rimane quello che è, quello che è sempre stato, non è che diventa un'altra cosa, è un mucchietto di stracci per terra. Così il corpo è sempre morto, è sempre materia morta, fino a che io sono dentro, allora manifesta attraverso i sintomi della vita, cioè i miei sintomi si manifestano anche attraverso il corpo, come se io prendessi una lampada accesa e ci metto sopra un telo rosso, la luce viene fuori rossa, un telo giallo viene fuori gialla, un telo blu viene fuori blu, ma se tolgo la lampada o tolgo la luce, l'energia elettrica scompare, la luce scompare, così questo corpo sembra vivo perché attraverso il corpo io manifesto i sintomi della vita, ma se io esco dal corpo, il corpo rimane quello che è. Un mucchietto di materia lì per terra, immediatamente, come io esco, lo potete prendere a calci, potete ammorzi, potete segare, pistare, non si lamenta, adesso sì, se lo fate adesso si lamenta, mi lamento, perché ci sono io dentro, che sono identificato con questo corpo, quindi è come se fossi dentro la mia automobile fiammante, nuova, la mia Ferrari, e qualcuno viene con un giravite, e fanno lì, come se l'avesse fatto a me, che mai fatto? Se c'è un incidente, tante volte uno, quando c'è un incidente, la gente esce dalla macchina, guarda che mai fatto, che... a me? All'automobile, ma siccome lui l'ha comprata, l'ha pagata, la sta pagando, magari ancora, l'ha sempre tenuta come un gioiello, è attaccatissimo, quello che succede all'automobile lo prova anche lui, ma se c'è un incidente e vicino c'è seduto un passeggero, che non è il proprietario della macchina, il passeggero anche sente i rumori di quello che graffia la carrozzeria oppure del colpo contro un oggetto solido, sente la lamiera che si contorce, ma non è disturbato perché la macchina non è la sua, cioè il problema è suo, mica mia, quando esco io non ho posto, è un semplice passeggero. Quando, no, visto che mi sono fatto niente, io sto tranquillo, insomma. Perché? Perché non è attaccato, no? Non è attaccato a quella macchina, non è attaccato a quel mezzo. Il corpo è un mezzo, ma non siamo noi, è uno strumento, ma non siamo noi. E tutto quello che vediamo qui, che noi diciamo che è vero perché lo tocco, perché è concreto, non è vero, non è così. Cos'è più vero? Noi pensiamo che dalla materia grossolana si manifestino gli aspetti sottili. Cioè quelli, l'astrazione. Noi pensiamo che l'astrazione sia una cosa vaga, senza sostanza, mentre invece questa è la sostanza vera, questa, no? Ma non è per niente così, è esattamente l'opposto. E lo sappiamo tutti che è esattamente l'opposto, lo vediamo tutti i giorni che è esattamente l'opposto. Cos'è più reale? Questa casa oppure l'idea della casa nella mente dell'architetto che l'ha disegnata? Cos'è più reale? Prima diamo la definizione di reale. Reale significa che esisteva prima, esiste adesso e esisterà anche nel futuro. Quindi la realtà vera e propria significa che è qualcosa che è eterno. C'è sempre stato, c'è e sempre ci sarà. È vero. Invece una cosa che non è reale esiste, ma nella forma di illusione, è qualcosa che non c'è, c'è per un po' di tempo e poi scompare. Per esempio, soldi veri e soldi falsi. Se noi prendiamo della carta e con l'inchiostro simpatico ci stampiamo sopra come si dice, la matrice dei soldi, no? Stampiamo con l'inchiostro simpatico. Poi viene qualcuno, lavora per noi, noi lo paghiamo, lui ha questi soldi in mano, va a casa, li mette nel cassetto, dorme tranquillo, la mattina si alza, li prende per spenderli, è diventata tutta cartaccia inutile. Quello è un falso, è una truffa, è un'illusione. Lui si era illuso che quei soldi erano veri, fossero reali, invece non lo erano. Perché? Perché sono scomparsi. Qui ovviamente il sillogismo è, rappresentiamo un senso di eternità in una finestra di tempo ristretta per avere per capire qualcosa che magari è al di là della portata dei nostri sensi. Però il concetto è chiaro, cioè qualcosa che non c'era, c'è per un po' e poi non c'è più, esiste ma non è reale, nel vero senso della parola. Mentre reale è qualcosa che esiste nel tempo, veramente. Allora, se vogliamo utilizzare reale in maniera relativa in questo mondo, questa parola, diciamo, cos'è più reale? O meglio, cos'è che dura di più nel tempo? Questa casa? Oppure l'idea della casa nella mente dell'architetto che l'ha disegnata? Viene un terremoto, questa casa viene distrutta, non c'è più, quindi è finita. Ma l'architetto, che ce l'ha ancora nella sua mente, la riproietta sulla carta, proietta questa immagine che ha nella sua mente, la proietta sulla carta, gli appiccica addosso l'inchiostro, in modo che diventa visibile agli occhi, poi questa proiezione sulla carta va nelle mani del capocantiere, del geometra, del capomastro. Lui cosa fa? Lui prende questa stessa immagine, che è partita, non dimentichiamo, dalla mente dell'architetto, la proietta di nuovo sullo sfondo della materia, e come il disegnatore ci ha appiccicato sopra inchiostro, lui ci appiccica sopra mattoni, cemento, sabbia. Ma tutto questo armamentario di mattoni, sabbia, calce, cemento, è soltanto una cosa grossolana appiccicata sulla forma sottile, vera e propria, quella vera, la forma che c'è dentro. Chiaro? Quindi questa casa è una proiezione della forma della casa nella mente dell'architetto, quindi qual è più reale? Lui la può rifare tutte le volte che vuole la casa, la può rifare tutte le volte che vuole, e questa una volta distrutta è distrutta. Quindi non è vero che dal grossolano viene il sottile, l'astrazione, è esattamente l'opposto. È dall'astrazione sottile che viene il grossolano, quindi più è sottile più è reale. Più è grossolano è più è un miraggio. Il più sottile di tutti è la natura spirituale. La sostanza, quella viva, quella che è la più sottile, quella è quella più reale. Perché quella è eterna, esiste eternamente. Perché uno o esiste o non esiste. Non è che non esiste, poi puff, appare e poi puff, scompare. Queste sono le immagini, le proiezioni che possono apparire e scomparire. Ma l'origine, l'originale, quello c'è, o c'è o non c'è. È al di là dell'influenza del tempo. Il tempo è come un caleidoscopio come questi tubicini concentrici, questi cilindri concentrici con in fondo un vetro trasparente e uno specchio messo a croce, e poi questi quattro spazi dove sono fatti dagli specchi, riempiti con piccoli vetrini colorati. Se uno guarda contro luce e gira, vede le forme che nascono, crescono, invecchiano e muoiono, nascono, crescono, invecchiano e muoiono, nascono, e questo è il mondo materiale. Ma l'osservatore no, lui è lì che guarda, lui è fuori da quel congegno. Qual è il tempo? Il tempo è questo movimento. Il caleidoscopio si gira così, con le mani, eh? E se uno guarda il caleidoscopio dell'intero mondo materiale, se si allontana un po', vede il tempo, vede queste mani che girano. Poi se guarda meglio, vede che le braccia non sono le sue. Perché non è lui, non sono io che muovo il tempo, gli universi, no? vede che le mani, le braccia attaccate alle mani, vengono da le mani attaccate alle braccia vengono da dietro, e se si gira vede Krishna. E Krishna gli dice, hai visto? Come sarebbe la tua vita se tu volessi provare a essere Dio? Perché noi siamo qui per questo. Noi siamo qui per vedere come sarebbe la nostra vita se Dio fossimo noi. Perché se Dio non esiste, Dio sono io. Poi c'è competizione, perché siamo tanti, quindi ognuno vuole essere il supremo, il grande dittatore, vorrebbe il dittatore galattico. C'era un film una volta, si chiamava Guerre Stellari, come si chiamava? Dark, tutto l'universo, il controllore di tutto l'universo, il supremo controllore. Però in piccolo, un po' tutti, chi è il controllore nell'ufficio, poi quando va a casa il controllore è la moglie, e poi... però qui ognuno di noi vuole essere Dio, il controllore di tutto ciò che lo circonda. E siccome siamo tanti c'è competizione, questo genera guerre locali, piccole e grandi. Però tutto questo è spiegato perfettamente nella Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita così com'è. Ci sono tante traduzioni di questa Bhagavad Gita in inglese e in altre lingue, però queste traduzioni portano dentro le speculazioni di persone che ne danno una propria interpretazione. Per esempio, Krishna nella Bhagavad Gita dice a un certo punto, abbandona ogni tipo di attività, ogni forma di religione, abbandona tutto semplicemente arrenditi a me. Ci penso io a liberarti da tutte queste reazioni, da questo coinvolgimento. Non temere, abbandonati a me. E quando traducono, qualcuno traduce, quando Krishna dice abbandonati a me, non intende a Krishna, Krishna, lui che parla, ma il non nato, l'infinito, l'illimitato, eterno che è presente dentro ognuno di noi, che siamo noi. Non so come fanno ad arrivare da quella frase, arrivare a questa. Perché? Perché no, sono io Dio, sono io il Supremo, nessuno è superiore a me. E quindi non capiscono. Invece la Bhagavad Gita deve essere così com'è, senza aggiunte, senza modifiche, senza trasformazioni, senza togliere nulla, aggiungere nulla. E tutto questo è spiegato perfettamente. Qual è la causa di tutte le cause, la fonte di cui emana tutto ciò che esiste, quali sono le sue energie, sia quella materiale che quella spirituale, queste due categorie grandi, Paraprakriti, energia superiore, e Aparaprakriti, energia inferiore. Una è cosciente, viva, l'altra invece non lo è insenziente. E poi ci sono tutte le sottodivisioni all'interno di queste due categorie. Poi è spiegata la natura della jiva, cioè l'anima spirituale, che siamo noi, che può agire o all'interno dell'energia spirituale o all'interno dell'energia materiale. Si chiama jiva. Una categoria viene definita tatasta shakti in sanscrito. La parola tatasta ha un significato preciso. Significa che uno assorbe le qualità di ciò con cui viene a contatto. Per esempio, vicino al freddo, vicino al ghiaccio ci raffreddiamo, vicino al fuoco ci scaldiamo. Così noi, anime spirituali, assorbiamo le qualità di ciò con cui veniamo a contatto. Se veniamo a contatto con l'energia materiale, diventiamo instupiditi, diventiamo insenzienti, ignoranti, e soggetti a tutte le inebrietà della natura materiale, che non riguardano invece l'anima spirituale. Se invece rientriamo nella natura spirituale, tutto questo scompare e riprendiamo la nostra natura come energia interna. E poi parla del karma, che significa azione e reazione, significa che ogni azione porta una reazione che a sua volta è un'azione che porta una reazione. Lila, puoi farlo dopo questo per favore? Mi rientra nel microfono. Poi devo spiegare cos'è, perché sento tutti i rumori alla radio e internet e pensano ma che stanno... Cos'è una fabbrica? Sta in fabbrica? Perché ogni azione porta una reazione, che a sua volta è un'azione, che porta un'altra reazione, che a sua volta è un'azione, e così via, una catena, è un cerchio che non finisce mai. Azione e reazione, azione e reazione. È tutto spiegato bene nella Bhagavad Gita, come funziona. E poi c'è Kala, il tempo eterno, di cui abbiamo parlato prima. Abbiamo dato una piccola immagine visiva di cos'è il tempo. E questo è tutto perfettamente descritto nella Bhagavad Gita nel dettaglio, e chiunque legge la Bhagavad Gita non solo arriva a conoscere tutto ciò che c'è da conoscere, ma anche come liberarsi da questa condizione in cui si trova per ritornare nella sua condizione originale, cosciente di Krishna. Hare Krishna, c'è qualche domanda?
C'è una domanda?
Da parte di?
C'è un saluto, vabbè, di Krishna Lila.
Krishna Lila.
Che dice grazie per la lezione, è molto capibile.
Arrivo Krishna Lila, è capibile. Krishna Lila era una bambina, adesso comincia a diventare una ragazza.
E poi c'è una domanda di Walter, dice Haribol, non tutti hanno temuto di morire, tant'è che molti hanno dimostrato con atti eroici in tutte le epoche ed anche ai giorni nostri, ci sono persone che non esitano a salvare altre persone a scapito della propria, così come certi guerrieri, piloti, santi, eccetera, eccetera. Se la temevano, potendo, sarebbero fuggiti, invece erano in prima linea, pur essendo pienamente d'accordo con la tua affermazione. Grazie.
Io ho detto il contrario, cioè che il fatto che non temevano la morte significa che non erano molto intelligenti. La morte va temuta, una sana paura della morte intanto ci viene lontano dai pericoli, prima di tutto. E poi una sana paura della morte ci spinge a cercare la soluzione. Se noi non abbiamo paura non cerchiamo la soluzione, se non la cerchiamo quando arriva arriva e non possiamo farci niente. Hanno salvato chi? Questi eroi hanno salvato chi? Salvato che significa? Un po' di più? Hanno lasciato che soffrissero un po' di più in questo mondo materiale? Ma che significa salvare? Questo è come se qualcuno vede una persona che sta affogando dentro l'acqua, nel mare, si tuffa, gli strappa tutti i vestiti, la giacca, la camicia, i pantaloni, biancheria, no, biancheria intima no, quella gliela lascia, gli strappa tutti i vestiti e poi che fa? Li porta, arriva, l'ho salvato. E chi ha salvato? Il vestito ha salvato, il corpo. Ma il corpo, per quanto uno lo possa salvare, è destinato a morire. Quindi qual è l'utilità? Qual è questa utilità? Hanno ridotto un po' la sofferenza di qualcuno? Bene. Ma qual è l'utilità reale? È una soluzione? Gli ospedali hanno mai risolto il problema della morte? Le scuole materiali hanno mai risolto il problema dell'ignoranza? Che cosa è cambiato? Le persone continuano a morire, continuano a ammalarsi, continuano a invecchiare, perché questa è la natura del mondo materiale, così deve essere, e non si può cambiare, perché così è. Ma non è la nostra natura, noi non apparteniamo a questa natura, non apparteniamo a questo mondo, non siamo parte di questo mondo. È come se noi fossimo seduti dentro una sala cinematografica e pensassimo che quello è il nostro mondo. No, a un certo punto sarà ora, invece di vedere sempre, tra l'altro il film è sempre lo stesso, sempre un film dell'orrore dove muoiono tutti, il film è sempre quello. Non è che un film è nuovo, ogni volta è uno nuovo, è sempre lo stesso. Vediamo lo stesso film all'infinito. Prima o poi dovremmo deciderci a uscire dalla sala da questa sala cinematografica. All'inizio siamo anche un po' storditi, quando usciamo dalla sala cinematografica all'inizio siamo sempre un po' storditi, perché ancora siamo catturati dall'impressione del film, poi piano piano cominciamo a riambientarci nella nostra condizione. E così tutta questa vita materiale è come vivere in un film horror. Qual è l'utilità di partecipare continuamente a questo film? È ora di uscire, perché è sempre lo stesso. Quindi l'umano è colui che è pessimista, l'ottimista non è umano, è animale. Mica è colpa mia, sai, lo conferma Krishna nella Bhagavad Gita, se non vi sta bene prendetela con lui. Mica è una mia affermazione. È mia in quanto io l'ho capito e l'ho fatta mia, ma non sono io che l'ha creato questo mondo, che ho creato questo mondo. Funziona così, questo mondo non è il nostro mondo dove dobbiamo vivere. Ci siamo venuti perché abbiamo voluto provare a vedere come sarebbe stata la nostra vita se noi fossimo stati indipendenti da Dio. Quindi se noi fossimo stati Dio. Il risultato è che non funziona perché noi non siamo Dio e adesso è ora di andare via. È ora di uscire da questo mondo, non rimanerci. Quindi fare gli eroi il vero eroe di questo mondo è colui che accetta di vivere in accordo alla propria natura, quella spirituale, vera, spirituale, cioè la natura che riguarda l'anima spirituale, di eterno servitore di Krishna. È ancora più eroe se si impegna a portare questa consapevolezza a più persone possibili, salvandole veramente, dandogli veramente la soluzione, uscire definitivamente dalla nascita, malattia, vecchiaia, morte, in maniera definitiva, e ritornare a casa dal mondo spirituale. Quelli sono veri eroi. Gli altri hanno buone intenzioni, è apprezzabile questo loro desiderio di fare del bene, molto apprezzabile, ma non hanno conoscenza. È come se una persona si sente veramente desiderosa di aiutare qualcuno che è malato e quindi decide di operarlo, magari al cervello, perché vede che questa persona soffre tantissimo, però non è un chirurgo, è esperto. Insomma, è meglio che non lo faccia, perché può creare danni, anzi sicuramente creerà un disastro. Nel cercare di aiutare, siccome è inesperto, fa peggio. Quindi l'unica cosa che può fare veramente è chiamare un medico esperto, un chirurgo esperto, o accompagnarlo da un chirurgo esperto. Allora sì, una persona malata di tumore non deve essere operata da qualcuno che è inesperto e che non ha mai visto un bisturi, mai. Però se sei buono e hai desiderio di fare del bene, prendi questa persona e la porti da qualcuno che invece è in grado di aiutarla. Questo è fare del bene, non improvvisarsi esperti medici o chirurghi, insomma. Che c'è?
Sono altre due domande.
Sì, da internet?
Sì, c'è una persona...
È anche logica questa cosa, comunque. Sì. Non è che uno... ti opero io, no, non va bene, non stai facendo bene. Anzi, bisogna fermarle a volte queste persone, perché... cercare di fare del bene fanno peggio.
C'è una persona che dice: il giuramento è una cosa importante o da evitare? Questo è, si firma giuramento.
Quale giuramento?
Giurare qualcosa, quindi non so. Il giuramento è una cosa importante?
No, questa domanda è... non capisco qual è il punto. Cioè, il giuramento nel matrimonio? Alla patria, cioè,
quindi se sei in ascolto,
giurare in generale, cioè impegnarsi in maniera seria, no, perché è male? Se uno si impegna in maniera seria non è male, il problema è in cosa si impegna in maniera seria. Ci sono anche giuramenti fatti da la malavita organizzata, fanno dei patti di sangue, fanno giuramenti che sono per l'eternità, anche se poi l'eternità significa fino a che non muoiono, e di solito non è che durano tanto. E quello non è un buon giuramento. Il giuramento in sé non è né buono né cattivo, è come un coltello non è né buono né cattivo, dipende da quello che uno ci fa. Lo può usare per uccidere qualcuno e rubargli dei soldi, lo può usare per tagliare una mela e distribuire il frutto. Non è la cosa in sé, è il motivo per il quale viene fatto. Quindi, al servizio di Krishna va bene, se non è al servizio di Krishna va male. Perché? Perché è contro la nostra natura. Quindi male significa che è contro la nostra natura, anormale, e quindi stiamo male. Tutto quadra.
Poi c'è un'altra domanda da parte di Ale, che dice: per favore, è la prima volta che scrivo in questa chat, potete rispondermi, Gesù è Dio?
Allora, la risposta è sì e no. Sì, nel senso che facendo la sua parte di servitore di Dio, è come se uno dicesse: se viene il rappresentante del re, è il re oppure no? Sì e no. È il re in quanto lo rappresenta, e quindi gli è stato dato il potere dal re di agire in sua vece. Quindi in un certo senso sì, lo è, ma allo stesso tempo non lo è. Perché se il re glielo toglie il potere, lui non ce l'ha più. Quindi tutto il potere di Gesù, che è grande, perché a distanza di 2000 anni ancora diffonde coscienza di Krishna in qualche modo, nonostante tutte le interferenze, le modifiche, ciò nonostante ancora non è in grado di diffondere il senso del servizio a Dio. Quindi nessuno può fare questo se non viene potenziato, se non gli viene dato il potere dalla suprema personalità di Dio. Infatti c'è un termine in sanscrito che lo definisce come Shakti Avesh Avatara. Shakti Avesh Avatara significa colui che discende. Mentre in questo mondo materiale noi ci siamo venuti e ci siamo rimasti incastrati, dal mondo spirituale c'è chi scende, ma non rimane coinvolto, come una prigione. In prigione ci sono i carcerati, che sono chiusi e non possono uscire, ma ci sono anche persone che entrano e escono, il direttore, gli ospiti, invitati, comunque le guardie, no? E così, avatara significa colui che scende, ma non è catturato, e Shakti Avesha, Shakti significa che gli è stato dato il potere, potenziato. Quindi Shakti Avesha Avatara significa un'anima spirituale che ha ricevuto dalla suprema personalità di Dio il potere di diffondere coscienza spirituale laddove manca, ovvero in questo mondo materiale dove tutti abbiamo dimenticato la nostra vera natura spirituale. E quindi in un certo senso lo è, perché è stato... Come si dice? Quando il re con la spada sulla testa ti insignito, bravo. E quindi gli è stato dato questo incarico e questo potere di agire per nome e per conto. Però allo stesso tempo non lo è, perché questo potere gli viene dalla suprema personalità, che invece è Dio. Quindi lo rappresenta. Il maestro spirituale viene adorato come Dio in quanto ne è il suo rappresentante autentico. Il puro devoto viene adorato tanto quanto Dio, in quanto lui è il suo rappresentante autentico. Spero di aver chiarito il quesito. Si capisce?
Sì, ha risposto dicendo grazie della risposta, ma sta scritto che egli, con la maiuscola ovviamente, Gesù, è la via, la verità e la vita. Come conciliare questo con la coscienza di Krishna? Se Gesù, confermato anche dagli altri passi biblici, è l'unica via che porta a Dio, come conciliare questo con la coscienza di Krishna?
Questo che ha detto è molto soggettivo, io non la conosco così questa storia. Cioè, dove sta scritto che lui è l'unica via che porta a Dio? Ecco, dove sta scritto in quale passo biblico poi è confermato, cioè dove si parla nella Bibbia di Gesù che è l'unica via, è l'unica verità, è l'unica che porta da Dio, è l'unica, dove sta scritto questo? Sono tante interpretazioni di studiosi che non sono neanche, molti non sono neanche cattolici, molti sono anche atei addirittura, che fanno commenti, fanno le esegesi di tanti passi, studiano i testi religiosi, ma così, come accademici, non come persone che veramente praticano nel senso della parola. Poi dove sta scritto che è l'unico? Cioè, Gesù è l'unico figlio di Dio, dove sta scritto che è l'unico? Dio perché? Può fare un figlio solo? Capito? È impotente, può fare uno solo? Tutti sono figli di Dio, prima di tutto, perché altrimenti, se non sono figli di Dio, di chi sono figli? Perché tutto ciò che esiste emana da lui, quindi tutti sono suoi figli, non solo gli uomini, ma ogni essere vivente, anche gli animali, anche tutti. Si intende figlio in quanto veramente fa la volontà del padre, in questo senso si intende figlio. E in questo caso sì, no? Ci sono un numero infinito, anche se nell'infinità del tempo si diluisce, quindi non è così facile trovarli, di figli di Dio che continuamente vengono in questo mondo per aiutare noi anime condizionate a uscire fuori dall'ignoranza per tornare a casa. Ma non è l'unico. Questa è un'affermazione arbitraria non confermata da nessuna parte. Poi che sono la via, la verità e la vita, sì, in questo senso, nel senso che il puro devoto, maestro spirituale, è il mezzo trasparente attraverso il quale si può vedere direttamente Dio, il mondo spirituale, è il modo per tornare, è la via trasparente, il mezzo trasparente, ecco perché attraverso di lui si può vedere, quindi si concilia benissimo. il puro devoto è l'unica possibilità, è l'unica via per poter tornare a casa nel mondo spirituale. Perché? Perché lui è libero, non è catturato come noi. E non ce n'è uno solo, ce ne sono tanti che vengono. E sono uno in quanto tutti rappresentano la stessa persona. Quindi sono uno in quel senso, che sono ognuno non differente dall'altro, perché non è che ognuno si inventa le cose, le dice a modo suo, ognuno... Sono tutti rappresentano Dio, quindi tutti rappresentano l'uno, il Supremo. E in questo modo si può dire che sono uno, in questo senso. Però dire che Dio è un figlio solo, beh, insomma è un po' riduttivo. Che è un solo figlio che fa la sua volontà è un po' riduttivo. E poi non solo, ma... È proprio perché il puro devoto è libero, allora può liberare coloro che sono condizionati. Perché se noi siamo legati mani e piedi con delle catene a un muro, non abbiamo modo di muoverci, come possiamo liberarci? Solo un modo, non ce ne sono tanti, solo uno. Che qualcuno libero venga e ci tolga le catene, ce n'è solo uno, solo quello. Quindi soltanto uno che è libero, soltanto l'anima spirituale libera, liberata, non condizionata, il puro devoto di Krishna. Un abitante proprio del mondo spirituale, può venire e portarci fuori da qui e liberarci, quindi è l'unica via, certo che è l'unica via, non ci sono altri modi, uno può tirare le catene quando vuole, ma più che farsi male ai polsi e alle caviglie non riesce, sanguinare, battere la testa, ma non si libera. Questo mondo materiale ha catene ferree, proprio sono indistruttibili, in questo senso è uno, ma tutti pure i devoti sono non differenti l'uno dall'altro, perché tutti rappresentano la stessa suprema personalità di Dio. Le religioni fanno parte di questo mondo materiale, nel mondo spirituale non ci sono le divisioni religiose. Dio di che religione è? Diciamo che è un po' infantile. La religione è la parola di Dio che va seguita per vivere in questo mondo da esseri umani e non da animali. Perché la differenza tra gli esseri umani e gli animali è che gli esseri umani hanno un qualche tipo di religione, gli animali no. Quindi chi non segue nessuna religione non si può neanche definire umano. Però la religione fa parte del mondo materiale, è come se noi arriviamo al porto, la parte virtuosa, è come se noi arriviamo al porto dove partono le navi, e c'è la nave che parte per il mondo spirituale. Va bene che siamo religiosi, arriviamo al porto, ma se siamo sulla banchisa, siamo lì, guardiamo le navi che vanno e vengono, non andiamo da nessuna parte, è inutile. Da lì si deve salire sulla nave della trascendenza che ci porta nel mondo spirituale. Capito?
Sì, dice sempre Ale, negli Atti degli Apostoli c'è scritto nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo un'altra chiesa, stato dato agli uomini, qui forse...
Il Vangelo non è la Bibbia intanto, e poi...
Per mezzo del quale dobbiamo essere salvati, puoi chiarirmi per favore?
Sì, sì, l'ho già chiarito. Si intende uno inteso come il puro devoto, colui che è puro devoto. E non c'è nessun altro che può portarci fuori dal mondo materiale, solo il puro devoto ci può liberare da questo condizionamento, nessun altro. Poi non so che cosa mi stai chiedendo. Stai chiedendo che esista solo Gesù Cristo e nessun altro, quindi adesso come si fa? Poi le parole di Gesù Cristo da allora a oggi sono state pure trasformate tante volte. Tu c'eri lì quando lui ha parlato, tu lo sai veramente quello che ha detto? C'è una catena parampara, ovvero di puri devoti, ci sono tanti Gesù Cristo uno dopo l'altro, da lui a noi, che portano la stessa parola senza mai modificare nulla? La risposta è no. Quindi, se non ci fosse sempre questa possibilità, sarebbe un disastro, sarebbe come mai Dio non dà a tutti la possibilità? Lui la dà a tutti la possibilità, a tutti dà la possibilità di incontrare un puro devoto. Poi sta a noi seguirlo, oppure passare oltre senza prenderne il vantaggio. Sta a noi. C'è sempre questa possibilità, c'è sempre. Non muoiono neanche le persone materialiste, figuriamoci se muoiono i puri devoti. Quindi c'è sempre. Non capisco qual è il punto che vuoi fare, cioè tu vuoi dire che esiste solo Gesù Cristo e nessun altro, perché questo tu sei convinto che sia scritto così, non so dove, anche io ho letto i Vangeli e questo che tu dici non l'ho interpretato allo stesso modo.
Una precisazione, quindi anche altri ci sono...
Il puro devoto non appartiene a nessuna religione. Non
quindi gli altri puri devoti sono uguali a Gesù?
Sì, se sono puri devoti sì. Ma il puro devoto non appartiene a nessuna divisione di questo mondo materiale, è un abitante del mondo spirituale, non appartiene né a questa né a quella religione. Non viene per farti cambiare religione, non ha nessuna. Tu puoi rimanere in quella religione che vuoi, non devi cambiare né religione né partito politico né condizione né posizione nel mondo, devi solo cambiare lo scopo per il quale tu agisci. Agire per il proprio piacere o per il piacere delle proprie espansioni, come può essere la famiglia, la propria famiglia, la propria città, il proprio popolo, il proprio mondo, la propria razza, la propria specie, la propria ideologia, cambiare da questo proprio mio a agire per il piacere di Krishna. E questa è la condizione naturale di ogni essere vivente. Noi siamo eterni servitori di Dio. Jivera Svarupa Oi Krishnera Nityadasa. Fino a che non ritorniamo in quella condizione, la parola felicità rimarrà per noi sempre una chimera. È come un pesce che cerca di essere felice fuori dell'acqua. Potete dargli quello che volete, qualunque religione, qualunque filosofia, qualunque godimento materiale, il pesce fuori dell'acqua soffre, perché è fuori del suo ambiente naturale. Così noi, anime spirituali, al di fuori del servizio devozionale, reso in maniera incondizionata, senza motivazioni personali, ininterrotta, reso alla suprema personalità di Dio Krishna in maniera incondizionata, senza quell'atmosfera noi soffriamo. Possiamo fare ciò che vogliamo, ma ogni piano per diventare felice sarà destinato a fallire. Guardate la storia lontana da voi o vicino a voi e troverete che è sempre la stessa identica cosa. Perché? Perché un pesce fuori dell'acqua non può stare bene, sta sempre in agonia. E ogni essere vivente fuori dal puro servizio devozionale a Dio sarà sempre in agonia. Quali sono le istruzioni di Gesù Cristo? Se tu le segui sei liberato, le segui? La prima è quella di non uccidere, anche nella Bibbia, la prima è non uccidere, eppure tutti uccidono, anzi, hanno trovato la scusa, uccidere significa gli esseri umani, perché non poteva dire omicidio, non sapeva scrivere? Poi tutti sopra a speculare, a cercare di tirare la spiegazione o il significato dalla parte propria. Uccidere significa uccidere, non devi uccidere nessuno, nessuno, né esseri umani e né esseri non umani. E come fai a non uccidere? Anche solo quando cammini, quando respiri, come fai? Quindi conoscenza è necessaria, altrimenti l'unico modo per un soldato, quando va in guerra e uccide, gli danno la medaglia. Lo stesso soldato fuori dalla guerra, se uccide, lo arrestano. In certi posti lo impiccano. Come mai? Fa la stessa cosa? Quindi agire al servizio di Krishna significa non uccidere. Agire per qualunque altro motivo che non è al servizio di Krishna significa che comunque siamo costretti a uccidere. Cosa c'è ancora?
Allora, ringrazia comunque e dice sì, posso essere d'accordo, ma la Bibbia dà la possibilità di essere salvati solo a coloro che accettano Gesù. E' questo che mi crea un po' di contrasto.
E come lo accetti Gesù? In che modo? Qual è il modo per accettare Gesù? Lo accetto, però faccio quello che mi pare. Come lo accettano Gesù? Se accetti Gesù devi fare quello che dice lui. Primo, non uccidere. Perché aprire mattatoie, addirittura massacrare animali innocenti, poi lamentarsi se c'è la guerra? Comincia da lì intanto. E poi l'esempio di Gesù è che tutta la sua vita è al servizio di Dio. Bisogna seguire il suo esempio, non accettarlo facendo quello che ci pare. Questo non è accettare, che modo è di accettare? Se vuoi seguire Gesù, seguilo, ma segui tutto quello che lui dice. È molto semplice. Nessuno ti dice che devi cambiare questo o quella religione. Gesù va bene, però seguilo, se non lo segui, se dice lo accetto, È un modo a parole, accetti a parole, ma non nei fatti. Dove sono tutti questi cristiani che accettano Gesù e seguono le sue istruzioni? Non le conoscono neanche la maggior parte, conoscono un po', così, fare buone. Che significa essere buone? Fare del bene agli altri, ma se uno pensa che l'altro sia il corpo, pensa che lui sia il corpo. Se uno pensa di essere il corpo, non può fare del bene a nessuno, né a se stesso né a nessun altro.
Ti ringrazio di cuore, dice sei buono, grazie.
Prego, grazie.
E grazie per il tempo che ha dedicato.
Grazie a te, che hai avuto la pazienza di ascoltare. Grazie, se avete qualche interesse nella coscienza di Krishna è tantissimo, anche poco è tanto.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Adesso c'è il prasada, se non c'è qualche domanda qui.
Infatti, Ale ha detto, ha concluso, sono, infatti sono d'accordo con voi, hai ragione, grazie.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Grazie. Adesso c'è prasadam, cibo fatto a Krishna, molto buono, via internet e via radio non si può gustare, quindi se avete l'opportunità potete venirci a trovare. Noi siamo qui a Terni, a strada del Gioglio numero 47. Il riferimento è il nuovo edificio dei Vigili del Fuoco, c'è una piccola rotonda con una strada in salita, lì è la prima a destra, quella è strada del Gioglio, numero 47, e c'è una casa che si vede subito sulla sinistra.